Buon pomeriggio a tutti. Non vi nascondo che sono molto emozionato perché, insomma, il Consiglio Comunale non capita tutti i giorni di poter parlare il Consiglio Comunale della propria città. E, la prima cosa che voglio dire e ci tengo è esprimere la solidarietà a tutti gli altri colleghi che vivono condizioni di minaccia e intimidazione in questo paese e negli ultimi 5 anni, quindi dal 2006 al 2011, Ossigeno per l'informazione, che è un osservatorio proprio sulla libertà di informazione, quindi controlla, diciamo, le minacce avvenute nei confronti dei giornalisti, ne ha contate 925 di giornalisti coinvolti. Quindi in un paese democratico avere 925 giornalisti che hanno subito intimidazioni e minacce vuol dire che qualcosa non va. Io esprimo quindi la solidarietà a tutti i colleghi che continuano a fare il proprio lavoro nonostante le pressioni esterne. Poi c'è il video della campagna Io mi chiamo Giovanni Tizian. È un video che è una campagna innanzitutto che vuole dare il senso di non creare un personaggio, un simbolo che può essere il giornalista di turno, ma è una campagna che vuole chiedere a tutti di mettersi del proprio, cioè di fare ognuno nel proprio settore qualcosa. E abbiamo sentito che ci sono appunto gli attori che raccontano di amministratori che fanno buone pratiche antimafia. Immagino il comune di Lamezia Terme, per esempio, che ha fatto un'ordinanza, ha votato un'ordinanza per cui si possono recedere i contratti se si scopre che quell'impresa è in odore di mafia, direttamente, senza pagare alcuna penale. Ci sono tante buone pratiche che possono fare anche i professionisti, che possono fare gli imprenditori, e gli imprenditori che sono stati anche chiamati in causa da diverse procure del nord, penso a Milano, penso a Bologna. Gli è stato detto chiaramente di andare a parlare in procura, di non nascondersi più dietro un dito, perché ormai il radicamento e i personaggi che sono radicati su questo territorio, che appartengono alle organizzazioni mafiose, gli danno più che fastidio, perché lo stesso procuratore Alfonso della DDA di Bologna ha detto: perché dovete aspettare di finire in ospedale prima di venire da noi? Queste sono le buone pratiche. Io chiedo appunto che chi aderisce alla campagna di proporre delle buone pratiche antimafia, quindi non fermarsi appunto alla solidarietà, ma lavorare perché con le buone pratiche si possono tenere fuori le organizzazioni mafiose dai settori vitali, no, della società, che è essenzialmente l'aspetto economico, quello che a noi interessa di più in questo momento, perché è importante superare anche la visione del problema mafioso e della questione mafiosa come un problema di ordine pubblico. La questione mafiosa non può essere più considerata una questione di ordine pubblico, cioè non si combatte con la sicurezza, non si può parlare di lotta alla mafia soltanto parlando di ordine pubblico. È un'altra cosa, siamo nel 2012, le mafie hanno fatto un salto di qualità eccezionale e dobbiamo farlo anche noi, ognuno nel proprio settore, un salto di qualità. Dobbiamo capire che le mafie sono un problema economico, come è un problema economico la corruzione, tanto che corruzione e associazione mafiosa sono due facce della stessa medaglia. Le mafie usano la corruzione per arrivare dove vogliono arrivare, se non funziona la corruzione usano i metodi tradizionali, no? Che è quello del piombo, della violenza, delle minacce. Però essenzialmente tutto avviene nell'economia e quindi diventa un problema economico che va risolto nel sistema, appunto, lavorando sul sistema economico. Quindi mettiamo un attimo da parte la questione dell'ordine pubblico, che insomma, quando c'è un incendio doloso ma non c'è sempre incendio doloso, la questione va affrontata alla radice. Quindi è più giusto parlare di mafia come questione economica e questione anche di etica, perché nell'economia, un'economia in cui l'etica scompare, prevale prevalgono gli affari con le imprese mafiose, e questo per un semplice motivo, perché le imprese mafiose garantiscono prezzi concorrenziali, non chiedono agli imprenditori locali, non chiedono una tassa parassitaria che l'imprenditore locale vive come un'imposizione, no? Dice, ma perché ti devo dare dei soldi? No, il metodo è più raffinato ormai, si arriva a sedersi a un tavolo e si contratta un prezzo per un servizio, quindi che può essere il Movimento Terra, ma il Movimento Terra non è un pizzo classico, è un servizio che le imprese dell''Ndrangheta o del clan dei Casalesi offrono all'imprenditoria locale a prezzi concorrenziali, e quindi l'imprenditore locale dice però quasi quasi accetto perché alla fine risparmio. E allora qui entra in gioco l'etica. L'etica dovrebbe far pensare, diciamo, all'imprenditore perché dietro quel prezzo così basso, cosa si nasconde dietro quel prezzo così basso. E tutto questo può dare una mano a risolvere tutto questo sicuramente una struttura in regione della Direzione Investigativa Antimafia. Perché? Perché la Direzione Investigativa Antimafia ha una funzione essenziale, che è quella del prevenire, cioè fa un'attività di monitoraggio sulle presenze, sulle imprese, proprio sulla questione economica, appunto. Noi adesso ci affidiamo alla Direzione Investigativa Antimafia di Firenze o di Padova, che però hanno già le loro regioni, diciamo, che devono controllare. Quindi ecco che una Direzione Investigativa Antimafia in Emilia-Romagna diventa strategica per avviare un'attività costante di monitoraggio sulle imprese mafiose che sono su questo territorio, e vi assicuro che ce ne sono molte, ci sono tantissime imprese, imprenditori legati alle organizzazioni mafiose, ovvero in questo territorio parliamo di clan dei Casalesi, ma in provincia di Modena c'è anche una presenza importante dell''Ndrangheta, e non vorrei che si facesse l'errore che si è fatto con Cosa Nostra, con l''Ndrangheta fino a pochi anni fa, ovvero quello di concentrarsi su Cosa Nostra e lasciare che l''Ndrangheta diventasse la potenza economica che è diventata. Quindi teniamo presente che nella nostra provincia non c'è solo il clan dei Casalesi, ma c'è una presenza importante che dimostra un potere economico forte dell''Ndrangheta. E chiaramente la questione diventa ancora più complessa, perché se noi capiamo che a Reggio Emilia c'è una presenza ormai certificata di cosche dell''Ndrangheta, a 20 chilometri c'è un'altra presenza forte dell''Ndrangheta, e andiamo a vedere quello che è successo in Lombardia, o meglio, quello che è in Lombardia, ovvero questa struttura dell''Ndrangheta che è radicata e addirittura riprodotto le stesse strutture che sono presenti in Calabria, capiamo che la situazione diventa preoccupante ed è molto inquietante. Ecco perché io ormai ho abbandonato la parola infiltrazione, come ormai anche tanti magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, ma come anche della DDA di Bologna, e si parla, è giusto parlare di radicamento, e radicamento si distingue dall'infiltrazione, perché l'infiltrazione è come se fossero di passaggio, o meglio, si innestano e poi riescono per riandarsene. Non è così, il radicamento prevede una presenza costante, una presenza su questo territorio basata anche su una serie di relazioni sociali che servono ai mafiosi, agli 'ndranghetisti o ai camorristi per mimetizzarsi in questo territorio, e vi assicuro anche in questo caso che ci sono legami societari anche con personaggi locali, personaggi modenesi, reggiani, passaggi di quote societarie che vanno in un senso e poi ritornano agli stessi personaggi legati all''Ndrangheta. Quindi c'è una serie di relazioni sociali che fa vivere in maniera serena questi mafiosi, queste organizzazioni mafiose, perché attraverso queste relazioni sociali non si espongono, anzi sono accettate quasi socialmente, perché non creano allarme sociale, non destano l'allarme sociale che destano altri reati, perché è una presenza, insomma, che è quella economica, e nell'economia tutto si confonde, economia legale e illegale diventano un'unica cosa, e il caso emblematico è quello del gioco d'azzardo legale, quello appunto autorizzato dai monopoli, no? Dove le videoslot hanno sostituito le classiche bische clandestine quelle bische fumose dove si giocava a carte, oggi non ci sono praticamente più, se non qualche caso eccezionale, ma vanno per la maggiore tutte questi locali autorizzati, con tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie, e dove vengono piazzate queste macchinette richieste appunto allo Stato e che lo Stato autorizza appunto, perché è tutto nella legalità. È qui che capitali mafiosi e capitali legali diventano un'unica cosa, e ci sono stati casi anche a Modena, ne abbiamo parlato tante volte con la Gazzetta di Modena, lo racconto anche nel libro, ci sono collaboratori di giustizia che raccontano quando è iniziata questa colonizzazione delle videoslot, dei videopoker. Qualcuno parla che fin dal 1995 nei bar di Modena venivano imposte queste macchinette. E qui diventa anche più difficile, e cito di nuovo il procuratore della Repubblica di Bologna, il dottor Alfonso, quando parla di difficoltà maggiori a indagare in questi territori che a indagare nei suoi territori, nei territori dove lui ha prestato servizio per molto tempo, penso alla Sicilia. È molto più difficile indagare qui che in Sicilia o in Calabria, perché in Sicilia e in Calabria c'è un monitoraggio costante che va avanti da tantissimo tempo, quindi si conoscono bene i settori, si conoscono bene i personaggi, si conoscono bene le connivenze. Qui ancora c'è tanto lavoro da fare, e intanto le presenze aumentano. Aumentano e fanno chiaramente esercitano anche una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che rispettano le regole. Perché l'imprenditore che rispetta le regole non può garantire o offrire prezzi bassi, perché deve rispettare le regole, appunto. Per rispettare le regole bisogna investire, bisogna innovare, e quindi rimangono fuori da tanti settori, che può essere l'edilizia, può essere l'autotrasporto e può essere anche quello appunto di chi vuole investire in maniera legale nel settore dei videogiochi. Questi imprenditori che rispettano le regole vengono tagliati fuori, e questa è concorrenza sleale. E non bisogna andare troppo lontano per urlare alla concorrenza sleale, non bisogna richiamare la Cina, basta parlare della concorrenza sleale delle mafie, che insieme, o meglio, concorrenza sleale sommata alla corruzione, diventano i due fattori principali di inquinamento dell'economia legale. E poi ci sono tante cose, insomma, che vorrei dire. La cosa che vorrei puntare l'attenzione sono questa serie di connivenze, perché le connivenze con il tessuto economico sociale modenese, reggiano e della regione è fondamentale, perché non possiamo più dire che è un problema del Sud, perché se noi parliamo di problema del Sud per pulirci la coscienza e delegare ad altri la soluzione dei problemi, quindi alle distrettuali della Calabria, alle distrettuali della Sicilia, e dire vabbè, ma non è un problema nostro, è una questione meridionale. E invece no, perché se questi personaggi, questi imprenditori mafiosi sono rimasti sul nostro territorio, nonostante il soggiorno obbligato ormai è passato e non è più in vigore, vuol dire che nessuno li ha cacciati. Vuol dire che sono rimasti volentieri su questo territorio, perché hanno capito che qui potevano fare affari. Potevano fare affari e reinvestire i soldi dei sequestri di persona, del traffico di cocaina e quant'altro. Insomma, una questione che va affrontata senza mettere confini. Cioè, non possiamo parlare di nella mia provincia non c'è così tanto radicamento, non c'è così tanta infiltrazione. No, perché in una regione, la regione va vista nel complesso, come la nazione o lo Stato va vista nel suo complesso. Non si può fare una battaglia antimafia regione per regione o provincia o ogni singola provincia. Bisogna pensare in maniera appunto collettiva, quindi guardare alle mafie come una questione nazionale, non più locale. Perché questo le mafie l'hanno fatto già dagli anni Ottanta, quando si sono globalizzate. Cioè, le mafie non ragionano non ragionano in maniera locale, ovvero la Calabria è solo la Calabria. Ragionano la Germania, ragionano in Australia, ragionano in Canada, ragionano negli Stati Uniti, ragionano in Colombia, ragionano in Messico. Noi siamo ancora a porci il problema se è una questione del sud o del nord del paese. E allora chiedo, facciamo anche noi questo salto di qualità? Se l'hanno fatti i mafiosi, noi possiamo fare un salto di qualità in positivo, possiamo vedere questo paese come un paese unito che deve affrontare una battaglia antimafia tutti insieme e non più come un problema dei calabresi, dei siciliani, e soprattutto non confondere più l'andrangheta con la Calabria e gli ndranghetisti con i calabresi, o i casalesi con i camorristi di Casal di Principe, o i mafiosi con gli abitanti della Sicilia, perché l'emigrazione del sud ha portato tanta ricchezza anche al nord, e non bisogna, questo non bisogna dimenticarlo, e non dobbiamo cadere in errore, perché se noi facciamo un razzismo al contrario, se noi facciamo razzismo soprattutto basta anche per essere razzisti, basta anche tenere in vita alcuni stereotipi, alcuni luoghi comuni, no? E capiamo che in questo modo è una doppia vittoria delle mafie, perché loro sugli onesti che se ne sono andati continuano a fare soldi anche al nord, continuano a fare soldi anche in Germania. Quindi quello che vorrei, insomma, che mi piacerebbe diventasse ormai uso comune, è di ragionare in maniera globale su questo problema, su una questione che deve essere affrontata da tutti senza porsi limiti o confini o frontiere. Guardiamo alla questione mafiosa come un problema di tutti che è anche europeo, quindi va affrontata anche con legislazioni europee. E poi Modena ha un altro problema molto serio, che è quello dell'usura. L'usura in provincia di Modena è una questione da non sottovalutare. Addirittura i reati di usura contestati in provincia di Modena sono più alti di quelli di Milano, della provincia di Milano. Oggi abbiamo pubblicato anche una lettera con la Gazzetta di Modena, una lettera di una coppia di imprenditori che vive questa condizione che è drammatica, perché pensava di poter salvare il possibile affidandosi poi ad un istituto di credito, che è successo invece il contrario, che affidandosi proprio poi all'istituto di credito per pagare e per continuare a pagare i debiti, questo istituto di credito gli ha chiesto la restituzione della casa, cioè il pignoramento della casa. E ce ne sono tanti altri casi. Parlavo con anche imprenditori, quando anche la volta scorsa abbiamo pubblicato due storie, sempre sulla Gazzetta di Modena, e uno di questi mi diceva: ma io non sono il solo ad essere in mano a questi, io personalmente ne conosco almeno tre, personalmente lui. Quindi la questione è importante, perché poi dietro l'usura ci può essere comunque un singolo, ma dietro il singolo, come mi raccontavano altri imprenditori che ho intervistato, mi dicevano che questi capitali arrivavano da altre situazioni, da altre organizzazioni, quindi c'è sempre una presenza di capitali provenienti da organizzazioni mafiose, anche perché per avere tutto quel denaro a disposizione da prestare, chiaramente il circuito si allarga, e attraverso l'usura le mafie arrivano su questo territorio, e arrivando su questo territorio poi chiaramente si possono acquisire anche le imprese, perché quando l'imprenditore non riesce più a pagare, quando ormai è un imprenditore finito, fallito, pur di non fallire gli dice: va bene, prenditi l'azienda, io ti faccio da prestanome, perché la condizione che affronta un usurato è una condizione di disagio, di vergogna, di paura, cioè piuttosto di fallire affida la sua impresa, il suo futuro alle mafie o agli usurai che fanno parte di un'organizzazione criminale. E io ho portato con me la lettera integrale che vorrei leggervi, perché insomma se potrebbe essere l'inizio anche prima parlavamo di buone pratiche, e può essere l'inizio di fare qualcosa di concreto. E quindi io l'ho portata e vi voglio leggere questa lettera, e poi con questa lettera io concludo l'intervento. Cara banca, sono passati ormai 4 lunghi, maledetti, terribili anni da quando mi rivolsi a te, insieme al mio compagno, per chiederci di aiutarci a non sprofondare fino a un punto di non ritorno, nelle viscere del tunnel dell'usura di cui da qualche tempo ne è vittima. Solo 2 persone come noi, in quel periodo che si ritrovavano a combattere in modo diverso ed in estrema solitudine una tale angoscia, una condizione quasi paragonabile allo stato di schiavitù, vittime di uno strozzino che giorno dopo giorno, da anni, aveva risucchiato non solo anche la più minima risorsa economica della nostra famiglia, ma aveva anche logorato ogni possibilità di risollevarsi, arrivando a controllare qualunque scelta professionale e seguendo e condizionando passo dopo passo qualunque direzione si decidesse di prendere. L'usuraio ti affianca, ti segue e ti manovra come un'ombra, diventa il tuo socio, con l'unico intento di diventarne il padrone. Così ci rivolgemmo a te e ti vomitammo sul tavolo tutta la nostra disperazione, tutta la nostra paura, e ti chiedemmo aiuto, e ti chiedemmo soldi, e te ne chiedemmo tanti. Speravamo di farcela, speravamo. Sei in una condizione di assoluta incapacità a fare valutazioni e ragionamenti obiettivi, in una situazione economica così disastrosa, si ha anche la sfortuna di incappare in interlocutori poco capaci, o rapaci, a gestire una così complessa situazione, soprattutto a non saper orientare le persone a fare scelte sane e risolutive, si rischia ancora e di nuovo di diventare carne da macello. Ormai sono da 4 lunghissimi anni che mi faccio sempre la stessa domanda, tutti i giorni e tutte le notti, come una goccia che, inesorabilmente, sta corrodendo la mia salute psicofisica, che ha già frustrato la mia indole positiva e annebbiata, la mia innata visione ottimistica della vita, ed è la stessa domanda che oggi rivolgo a te. Perché, malgrado tu fossi a conoscenza del fatto che il mio compagno, titolare di un'impresa edile, fosse già da qualche tempo vittima di usura e che per un prestito di alcune decine di migliaia di euro, contratto qualche anno addietro, era stato costretto a restituire una cifra di diverse centinaia di migliaia di euro per i suoi interessi usurai? Perché, malgrado tu sapessi di quanta disperazione, disorientamento e paura fosse in quel periodo attanagliata la nostra vita, a causa di tale condizione, e che ben ti venne rappresentato, ci concedesti quel prestito? Ciò malgrado, perché aderisti ad una richiesta così tanto scellerata concedendo un mutuo di 250.000 euro a una società che si trovava in una condizione di irreversibile dissesto finanziario, a 2 persone che soccombevano ad una pesantissima situazione di condizionamento e pressione e che versavano in un drammatico stato di bisogno e di ricattabilità? Se, come io credo, appaiono sin troppo chiare e da te conosciute le motivazioni che ci indussero ad avanzare una richiesta così tanta e così palesemente devastante per la nostra vita, per la nostra famiglia, per il nostro futuro, quali sono invece le ragioni per cui con tanta celerità e senza indugio ti convinsero ad assecondarla? Quali, se non quella di appropriarti di 2 mobili di mia proprietà, di cui uno rappresenta la nostra abitazione e l'altro, acquistato totalmente con mutuo, che pena tantissimi sacrifici e rinunce ho pagato solo per la terza parte? Non è un'illazione, non è una fantasia, ma una mala deduzione, logica, facilmente prevedibile da te pensata e perseguita con molta costanza. Vedi, cara banca, io l'usura l'ho conosciuta, l'ho guardata in viso e l'ho sfidata, e per combatterla ho dovuto affrontare la figura dell'usuraio, scontrarmi con la burocrazia, fare i conti con il pregiudizio che giudica ancor prima e ancor più di un tribunale, ma in tutto ciò la battaglia più difficile è quella che non si riesce a fare con te. Sei sorda, riottosa, autoreferenziale e soprattutto incapace della benché minima capacità di autocritica. Questi sono imprenditori che non sono, insomma, tornando anche alla questione del problema nazionale e non locale, sono imprenditori locali, sono imprenditori modenesi, e potrebbe essere l'occasione per fare veramente qualcosa di pratico. Grazie.
Grazie per l'intervento, che naturalmente ci servirà anche nella programmazione, insomma, del Consiglio futuro su questi argomenti. Do la parola al nostro sindaco per il suo intervento come previsto nella convocazione.